As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Looks like you need a vacation. Enter the 5-Hour Energy Where Will the Tide Take You sweepstakes. You could win a $10,000 dream beach vacation. Imagine jet setting off to a tropical paradise, having fun in the sun, or diving at a gorgeous reef. It's up to you. No purchase necessary. Go to 5HETIDE.com for official rules and to enter. That's 5HETIDE.com. Enter today. Ends June 30th, 2024.
Classico appuntamento di Fantascientificast con il nostro Cylon Prof. Ciao Massimo.
Buonasera Omar, eccoci qua, finalmente tornati sulla breccia. Abbiamo di nuovo violato la quinta, sesta, settima dimensione, nonché diversi livelli di velocità della luce, e siamo pronti a ricominciare.
Bene, un argomento un po' particolare quello di questa sera, vero Massimo?
Sicuramente, come dire, inquietante.
È vero.
Perché quando si ha a che fare con personaggi quali quelli di cui parleremo stasera, effettivamente un minimo, un pizzico di brivido, e se vuoi anche un po' di confine, no? Con un altro genere che spesso viene accoppiato alla fantascienza, che è l'horror, in ogni caso ci sta. Perché parliamo di vampiri.
Esatto.
Non si preoccupino i nostri ascoltatori, non parliamo di vampiri. I vampiri sono stati negli ultimi anni, come dire, hanno avuto un enorme successo commerciale a partire da quella saga di cui non ricordo il nome, non voglio ricordarlo. Ma tu lo ricordi, ma insomma, mi sfugge.
Non voglio nominarla.
Ma non li nominiamo nemmeno, ma noi non parliamo di quelli, ma parliamo appunto piuttosto di come questi personaggi in qualche maniera sovrannaturali, quindi vampiri, lupi mannari e varie, siano comunque a tutto titolo presenti nella fantascienza di tutti i tempi, anche con degli sviluppi di tutti i tempi. Io devo dire che quando ci siamo ritrovati a parlarne, no? Ho cominciato a guardarmi intorno e a vedere un pochino, di rintracciare le varie bibliografie, i vari spunti, ho avuto anche una grande sorpresa su due versanti. Versante numero uno: molti scrittori famosissimi di fantascienza hanno scritto sulla tematica, e la tematica stessa è stata sviluppata in varie dimensioni. Una essenzialmente più tradizionale, no? Legata al concetto proprio di vampiro come essere che si nutre del sangue, e l'altra invece il sangue in fondo è comunque la fonte della vita, no? Quindi alla fine è una sorta di energia che scorre nelle nostre vene, e quindi la tematica che ne viene naturale è l'idea che l'energia vitale possa essere in qualche modo comunque risucchiata, possa essere sottratta in maniera contro la volontà del singolo soggetto, addirittura qualche volta con la volontà del singolo soggetto, quindi dando luogo a questo concetto un po' più esteso di vampiro. E allora io qui appunto mi sono preso un po' di appunti, perché devo dire, tra l'altro, mi ispiro, ed è bene citare, come si deve sempre fare con trasparenza quando si ricorre all'aiuto di altri, mi ispiro questa volta a tutto titolo a un articolo tematico dell'Enciclopedia della Fantascienza in versione inglese, di Encyclopedia of Science Fiction, che invito i nostri ascoltatori comunque a Non so se questo fischio di partita l'hai venuto da te o da me.
No. Da qualche vampiro, magari.
Da qualche vampiro che ci sta succhiando l'energia della trasmissione. Dicevo che appunto c'è questo articolo molto interessante sul tema dei vampiri, che fa una specie di cronologia e anche appunto affronta le varie tematiche, e ho scoperto appunto che ancora molti romanzi che avevo letto, molti autori famosissimi che conoscevo, giustamente possono essere ricondotti a questa tematica. Ne cito uno, cominciamo con uno veramente famoso, che è Alfred Elton Van Vogt, di cui abbiamo già parlato in altre puntate di Fantascientificast, con alcuni dei suoi romanzi più famosi. Mi pare che al suo tempo citammo Slan, citammo Non Ha, Il mondo del Non Ha.
Tanto uno dei padri della fantascienza, tra l'altro.
Uno dei grandi maestri della fantascienza, autore peraltro molto controverso, perché è uno di quelli che scrive male, incredibilmente, ma piace tanto.
Sì. Cioè, o si ama o si odia.
Una cosa incredibile, perché Van Vogt c'ha questa capacità, insomma, se uno ci si mette con la razionalità ad analizzare i suoi romanzi, ci trova difetti a morire, trame sconclusionate, accelerazioni improvvise, però se ci invece ci vai, come si può dire, di pancia, no? Ci vai di emozione, Van Vogt è uno di quelli che ti rimane impresso. A me mi ha molto condizionato, in particolare Non Ha, è stata una serie bellissima. Ma qui stiamo a parlare di un suo racconto breve, questa è un'altra Van Vogtata, si può dire così, nel senso che lui ha scritto un miniciclo di storie che sono scarsamente collegate fra di loro, e poi ha fatto il tentativo di metterle tutte assieme in una raccolta intitolata Supermind, la supermente. Quello di cui voglio parlare, per dare l'incipit a questa nostra puntata, è Asylum, che diciamo letteralmente tradotto significa manicomio. Infatti credo che ci sia una versione italiana di questo suo racconto intitolato appunto Manicomio, nel quale lui tratta il tema dei vampiri, quindi a tutto titolo, diciamo, parla di creature che si nutrono di energia attraverso il sangue. E Asylum appunto è un racconto breve che ha uno sviluppo abbastanza imprevisto. Non racconto la trama, perché è molto breve il racconto in quanto tale, quindi poi se dico la trama praticamente faccio un riassunto che è già il racconto stesso, e invito invece i nostri ascoltatori a reperire questo piccolo classico, magari appunto anche nella raccolta Supermind, dove lui poi tenta in qualche maniera di mettere assieme tutti i vari pezzi.
Per cui, perdonami, anche qua è un effetto un po' di Crociera nell'infinito, che erano una serie di mini racconti che dopo lui li ha uniti assieme.
Questo era abbastanza tipico di Van Vogt, no? Solo che lì il tema era un po' più facile da ricostruire, perché Crociera dell'infinito ruota intorno all'astronave, no? Che fondamentalmente, quindi ci sono dei protagonisti che sono sempre gli stessi, e di conseguenza in qualche maniera, anche se fanno cose completamente diverse, poi alla fine riesce a rimettere assieme le fila. Invece in questo Supermind il tema è un po' più difficile, perché i vampiri di Asylum in sostanza sono anche delle intelligenze, delle super intelligenze extraterrestri, e di conseguenza poi il suo tentativo è di fare una specie di racconto canovaccio in cui diversi punti di vista in cui mette assieme queste super intelligenze ritrovino un filo comune, ma non è che gli riesce granché. Però Asylum invece è molto molto interessante, anche perché c'è una tematica diciamo che è abbastanza tipica poi quando si ha a che fare con i vampiri, e cioè del fatto che che ti attirano in una sorta di trappola, no? Nella quale poi provano ad ammaliarti. Non dico di più, come ho detto, per non svelare la trama vera e propria. Anche Theodore Sturgeon, che è un altro grandissimo della fantascienza, che a me è piaciuto sempre tantissimo con i suoi racconti, citammo credo a suo tempo Baby, Nascita del superuomo nella versione italiana, che anche lì era una raccolta di racconti. In questo caso lui fa una cosa che è stata fatta abbastanza spesso dagli scrittori di fantascienza, e cioè quella di cercare di spiegare il vampirismo su una base razionale, in particolare in questo caso una base psicologica. Quindi il vampiro che viene introdotto nel racconto in effetti è un essere sovrannaturale che ha delle caratteristiche sicuramente appunto da superuomo. I vampiri vengono sempre presentati non solo con il fatto che si nutrono di sangue, si nutrono di energia, ma che grazie a questo fatto comunque godono di caratteristiche speciali, tipo l'immortalità, tipo l'invulnerabilità e cose del genere, no? E il vampiro di Sturgeon in Some of Your Blood, il titolo del suo racconto, Qualcuno del tuo stesso sangue, è una persona, un personaggio straordinario che però poi alla fine si scopre che diciamo, l'aspetto del vampirismo ha una base razionale di carattere psicologico, è sostanzialmente una specie di fissazione psicotica. Su questo filone, se vuoi, cioè dell'interpretazione dei vampiri su una base razionale, naturalmente c'è il famosissimo romanzo di Matheson, no?
Io sono leggenda.
Io sono leggenda, che ha avuto anche, credo, più di una, no? Versione, sì, cinematografica, e che si fonda sull'idea che in fondo il vampirismo sia una malattia, no? Che ci sia una... che tutte le caratteristiche derivino fondamentalmente dall'aver contratto un morbo. Uh-huh. E poi c'è il tentativo anche di spiegare le diverse caratteristiche superuomistiche del vampiro sempre come una conseguenza di questo fatto che ci stanno sti batteri, ci stanno questi agenti di contagio che è vero che ti fanno diventare vampiro, ma è anche vero che in cambio ti danno qualche cosa. Per esempio nel racconto appunto di Matheson l'invulnerabilità deriva dal fatto che in effetti questa è una caratteristica che poi ritroviamo anche in molti racconti sui mutanti, no? Che c'è come questa malattia ti dà in cambio una sorta di super capacità di guarigione, sì, che si trasforma nell'invulnerabilità. E su questo tema in effetti poi ci hanno lavorato anche altri, magari con tentativi anche un pochettino più riusciti, per esempio Larry Niven nel suo famoso ciclo Ringworld, che anche questo non sono sicurissimo che Niven l'abbiamo citato e ne abbiamo parlato nel dettaglio, ormai no, le puntate di Fantascientificast sono tante, quindi poi varrà la pena di rianalizzare cronologicamente e criticamente tutto ciò di cui abbiamo già parlato, ma insomma il ciclo del mondo dell'anello, del Ringworld, questo incredibile manufatto alieno, questo mondo artificiale di dimensioni e caratteristiche straordinarie, ospita una razza di vampiri di discendenza umana, e anche lì questa cosa viene presentata sostanzialmente come una forma di evoluzione addirittura, no? Una specie di...
Un successivo step della razza umana.
Un miglioramento della razza umana che concede ancora una volta delle caratteristiche superromistiche. La cosa interessante del racconto di Niven, che lui riprende alcune altre caratteristiche dei vampiri classici che noi conosciamo, che sono per esempio una certa carica erotica, una capacità di ammaliare la vittima, no? E lì viene spiegato proprio come un'evoluzione dei comportamenti chimici, no? Degli esseri umani, i famosi ferormoni e tutto quello che ne deriva. E abbiamo già fatto, insomma, se ci pensi, un po' di nomi veramente importanti. Van Vogt, Sturgeon, Matheson, Niven sono tutti grandissimi, sì, grandissimi
quasi
nomi.
Il pantheon della fantascienza.
E quasi, siamo quasi appunto con una specie di collezione di grandi maestri. Cambiando un pochino genere, quindi andando un po' invece nella direzione di un vampirismo un po' diverso, un vampirismo basato più sull'immateriale, diciamo, o sul fatto di succhiare energia in qualche maniera, c'è il super classico in assoluto di questo scenario, che è il racconto Chambleau di Catherine Moore, che è una, probabilmente diciamo, una delle scrittrici di fantascienza in assoluto più famose. Chambleau è una evoluzione del tema della Medusa, e cioè sostanzialmente del tema di qualcuno che ti ammalia con il suo sguardo, e che poi c'è, cioè, effettivamente proprio la citazione del mito della Medusa nel racconto. Chambleau in realtà è un'aliena che ha delle propaggini nella sua capigliatura, è un'aliena le cui sembianze somigliano molto a quelle di una donna, di un essere umano di sesso femminile, condivide appunto con la Medusa questa capacità di ipnotizzare, di ammaliare la propria vittima, e anche qui c'è un altro archetipo, a seguito di questo ammaliamento la vittima è contenta di concedere la propria energia vitale all'aliena stessa, alla quale in cambio gli concede l'estasi. Quindi è un altro mito meraviglioso, diciamo un altro mito molto famoso, quindi la vittima ha piacere di dare la propria vita per la propria in cambio di questi momenti di estasi.
Perdonami Massimo, in effetti il discorso, diciamo, secondo me il discorso vampiro, in qualunque declinazione te lo esegui, ha una fortissima anche componente sensuale.
Assolutamente, questo fa parte proprio dell'archetipo del vampiro, no? Il vampiro attrae, il vampiro è capace di ipnotizzare e appunto è anche sempre associata al vampiro l'idea che mentre dai la vita, mentre dai il sangue, mentre dai l'energia, in cambio ne ricevi l'estasi. Sì. Che quindi muori contento, ecco, sì. Diciamola così, vai. Ecco. Il racconto, Chamblé è proprio in questa linea, il protagonista è Northwest Smith, credo che si chiami, che è il protagonista di una serie di racconti della Moore, che è un avventuriero spaziale, nella migliore tradizione della space opera, il quale... il racconto qui possiamo raccontarla la storia perché vale la pena di leggerla. Il racconto ruota intorno all'idea che questo avventuriero soccorre una ragazza che sembra in pericolo, che viene inseguita da una folla che sostanzialmente che la vuole linciare, e che però quando interviene per difenderla scopre con sorpresa che la folla, senza fare particolari storie, se ne va, dice: ah vabbè, peggio per te, sostanzialmente cioè, l'hai presa, l'hai voluta, tienitela. E poi si sviluppa intorno appunto a questa progressiva scoperta del fatto che appunto l'aliena in questione sarà anche bella, sarà anche attrattiva, ma ahimè nasconde il trucco. Fortunatamente, come sempre succede in queste storie della fantascienza più, se vuoi, anche più giovane, più naif degli inizi del secolo, il finale, il buon finale è d'obbligo, e quindi il nostro protagonista riesce a salvarsi all'ultimo istante grazie all'intervento di un amico, e considera insieme a questo amico che in fondo tutto sommato non era un cattivissimo modo di morire. Sulla tematica del vampirismo legato con non tanto il sangue quanto piuttosto con il discorso di energia, c'è un altro racconto, un romanzo che io trovo in se stesso vampirico, nel senso che è una lettura estremamente bella e nello stesso tempo estremamente difficile. Sto parlando di Perdido Street Station di China Melville. China Melville scrive in una maniera fantastica, eccezionale, bellissima, e il suo racconto, il suo romanzo è un romanzo anche di una certa lunghezza, è uno di quelli da cui appunto in maniera vampiristica non si riesce più a staccare gli occhi, anche se la storia è davvero una storia dell'orrore in questo caso, di pura fantascienza, perché basata in ogni caso, racconta, collocata in uno scenario di evoluzione futura molto, molto complessa, anche di razze, della razza umana in direzioni sostanzialmente imprevedibili. E il vampiro in questione, che in questo caso ha le caratteristiche appunto di ipnotizzare le proprie vittime, di succhiare loro l'energia mentale, di trasformare sostanzialmente le persone che cadono vittime di questo predatore all'ultimo stadio, perdono completamente la ragione, vengono fatti regredire a uno stadio pre-infantile. E come raccontavo, come dicevo, questo romanzo è allo stesso tempo estremamente affascinante ed estremamente inquietante. La lettura diventa a un certo punto quasi faticosa, tanto l'autore riesce a comunicare questo senso di ipnosi e di, come dire, di incapacità di resistere a un destino che comunque fin dall'inizio si percepisce come distruttivo, totalizzante, eppure tu sei costretto ad andare avanti fino all'ultima pagina. Io ricordo che per almeno un paio di giorni dopo la fine della lettura del romanzo, non dico che avevo gli incubi, non sono arrivato proprio a questo, ma insomma mi capitava spesso di tornare a pensare alla storia e di quasi rimproverare me stesso, dire: ma perché non hai smesso, perché te lo sei letto fino alla fine? Anche perché Melville è uno che non fa sconti, e quindi il lieto fine lì non c'è, tra virgolette, diciamo, è un lieto fine, nel senso che non c'è proprio la catastrofe della distruzione della razza umana,
però...
ma molti dei protagonisti, ahimè, ci lasciano le penne. Comunque vale assolutamente la pena di leggerlo. E anche un altro famosissimo autore di fantascienza come Kornbluth, stasera un po' di difficoltà con le pronunce, famoso per i suoi romanzi insieme a Frederick Pohl, I mercanti dello spazio, uno tra tutti, ha scritto appunto sul tema degli esseri che succhiano energia, con un romanzo molto interessante, molto bello, che si intitola Mind Worm, il verme mentale, che è un'altra angolazione su quest'idea della possibilità e capacità di risucchiare energie mentali attraverso processi simil telepatici da parte di creature che a questo punto sono dei super predatori, diciamo, in mezzo alla razza umana.
Ma per cui in questo specifico caso non c'è un contatto fisico, era solamente a distanza?
No, infatti anche nel caso precedente, anche nel caso di Perdido Street Station, non c'è contatto fisico. Lì il vampiro viene descritto come una sorta di farfalla, diciamo, che ha queste ali ipnotiche che ti bloccano lo sguardo. Da quel momento in poi sei preda appunto a questo essere che ti succhia l'energia mentale senza nessun contatto fisico. Sempre su questa tematica, un altro romanzo interessantissimo che forse abbiamo già citato è un romanzo di Eric Frank Russell che si intitola in inglese Sinister Barrier,
sì.
Che in italiano è stato tradotto Schiavi degli Invisibili.
I vitoni,
scusa, ma che vuoi di più dei vitoni come vampiri, no? I vitoni sono questi esseri di pura energia, i quali quindi si nutrono sostanzialmente delle emozioni umane, e chissà perché gli piacciono di più le emozioni umane negative piuttosto di quelle positive, per cui di fatto sono dei super parassiti che hanno schiavizzato la razza umana, costringendola a tutto ciò che ci circonda. In realtà poi questa è una forte, magnifica satira, no? di alcune delle caratteristiche fondamentali dell'umanità, e c'è questa strana dicotomia: tutti vogliamo la pace ma nessuno riesce ad ottenerla, né nella vita quotidiana, né nelle relazioni tra i singoli, né in quelle tra le nazioni. Per i vitoni la guerra è una meravigliosa abbuffata di energie negative al massimo livello, di emozioni legate alla paura, al dolore, eccetera eccetera, e quindi questi parassiti appunto schiavizzano di fatto l'umanità spingendola in quella direzione. Anche qui c'è l'idea del vampiro, di qualcuno che risucchia qualcosa che è legato alla nostra energia vitale, addirittura appunto spinge le vittime a produrre sempre più emozioni nella maniera peggiore. Mi viene un po' in mente Monsters and Co, no? Che è una variazione da questo punto di vista, ovviamente, buttata sul positivo, dove, se ti ricordi, Monsters and Co, i simpatici mostriciattoli di questo mondo parallelo al nostro, in ogni caso stimolano la paura perché se ne nutrono, no? Perché la paura per loro è energia vera e propria che viene accumulata. Poi là c'è il lieto fine classico di queste storie pensate più per i ragazzi, in cui scoprono che in fondo perché dovrebbero stimolare la paura quando la risata gli dà lo stesso tipo di energia. Purtroppo i vitoni di Russell non se ne accorgono, oppure forse non gli piace proprio, diciamo. Andiamo verso la conclusione di questa nostra carrellata. Abbiamo già dato da leggere, no? Un bel po' di cose ai nostri ascoltatori, con altre due citazioni interessanti ed importanti, che sono un pochino delle variazioni sul tema. Uno sconfinamento nel fantasy con Terry Pratchett, Sir Terry, che ci ha lasciato poco tempo fa con un vuoto incolmabile, perché la sua serie meravigliosa del mondo, no? Come si chiama? Il mondo disco? In questo momento ho un lapsus. Diciamo, in questa sua serie meravigliosa, appunto, su questo mondo meraviglioso, tutto impregnato di magia, no? In cui ci sono personaggi veramente fantastici. Uno dei personaggi più famosi è Granny Weatherwax, che è la strega per definizione, Weatherwax, scusami, è la strega per definizione, che peraltro è una strega molto sui generis, perché usa al 90% la psicologia e al 10% la magia, uno dei personaggi secondo me in assoluto più riusciti della storia della letteratura, la quale combatte contro i vampiri in un romanzo intitolato Carpe Iugulum, in cui i vampiri sono presentati nella loro forma fantastica più classica, quindi sono dotati di questa capacità di seduzione e quindi di soggiogamento delle persone che li circondano, e in cui quindi tutti diventano schiavi di questa specie di supercasta, e anche la nostra protagonista se la vedrà abbastanza brutta per riuscire a sconfiggerli. Il romanzo è assolutamente godibilissimo, non lo possiamo chiamare fantascienza in senso stretto, è piuttosto un fantasy, però il mondo di Terry Pratchett per me sì, appartiene a quella dimensione del fantastico ed esplora quelle caratteristiche dell'umanità che sono state il motivo fondamentale della mia passione per la fantascienza. E concluderei con lo scrittore di fantascienza che ho già confessato essere in assoluto il mio preferito, che è il grandissimo Roger Zelani, di cui, come ricordi, sto cogliendo l'occasione di questa puntata anche per rinfrescare la memoria ai nostri ascoltatori su molti romanzi già citati che vale sicuramente la pena di leggere. Come ricordi, per me diciamo, lui quello che fa è la sua opera omnia fondamentalmente è un'esplorazione di tutte le classiche mitologie dell'umanità reinterpretate alla luce della fantascienza.
Fra parentesi, Massimo, tra l'altro mi pare che, se non sbaglio, è da poco anche l'anniversario della morte, fra parentesi, è stato passato da poco.
Non ho in mente la data, ma è possibilissimo. E io appunto il romanzo che adoro in assoluto, che è numero uno di tutte le mie classifiche, è Signore della Luce, che esplora il pantheon indiano, ma quello invece a cui voglio fare riferimento è Io l'immortale, This Immortal, che invece è legato al pantheon greco, in particolare ruota intorno alla storia di Pan, del dio Pan, presentato in una versione mutante, quindi fondamentalmente non si capisce, o diciamo tutto il romanzo è ambientato in una terra del futuro che è entrata in contatto con diverse civiltà intergalattiche, che è una terra in decadenza, una terra morente su cui si lascia intravedere che ci sono le conseguenze probabilmente di guerre nucleari e cose di questo tipo, e dove questo nostro protagonista è in qualche maniera il protettore del pianeta, o lo diventerà lungo il racconto, e scoprirà lungo il racconto che, essendo immortale lui, in realtà è una incarnazione o reincarnazione del dio Pan. E che c'entrano i vampiri? I vampiri in questo caso non sono direttamente protagonisti, ma nelle avventure e disavventure che il protagonista vive in questa progressiva disvelazione della sua natura, in questa sua battaglia epica per preservare quel po' che c'è rimasto del pianeta Terra, che sta per essere trasformato in una sorta di pianeta turistico per le civiltà intergalattiche più evolute, in queste sue avventure uno dei suoi nemici più temibili è un vampiro, un essere albino che si nutre di sangue. Anche questa volta c'è una descrizione di una battaglia, una delle cose bellissime di Zelani, che alla fine nei suoi romanzi finisce sempre con esserci un duello incredibilmente epico tra il protagonista principale e una sua nemesi, e in questo caso la nemesi, una delle nemesi, ma quella che si rivela la più complicata, la più difficile, quella ai limiti dell'impossibile da essere sconfitta, è appunto questo albino gigante vampirico che poi alla fine anche in questo caso si scopre che sostanzialmente il vampirismo per lui è una situazione indotta, perché è stato costruito, cresciuto, allevato da un arcinemico del protagonista, che lo ha forzato a nutrirsi sempre di sangue più per alimentare la leggenda che per una effettiva correlazione. In fondo è un mutante a tutti gli effetti, che ha queste caratteristiche di quasi invincibilità e quasi immortalità, e che è stato indotto a presentarsi come vampiro perché nel patrimonio ancestrale degli esseri umani, appunto, il vampiro è uno dei nemici più terribili e più impossibili da sconfiggere. Fortunatamente il nostro protagonista è anche lui qualcuno un po' speciale. Non ricordo se Pan nel Pantheon greco è un dio o un semidio. In ogni caso è immortale, e quindi grazie a queste sue caratteristiche in questo caso c'è un lieto fine, costruito anche in maniera molto più credibile, insomma, di molte altre storie. In ogni caso un romanzo bellissimo.
È un dio, Max.
È proprio un dio. Si intitola in italiano, è stato tradotto dalla Nord come Nomikos l'immortale, il titolo originale era This Immortal.
Fa parentesi, ha vinto il premio Hugo come miglior romanzo a pari merito con Dune.
Ragazzi, hai capito di che parliamo? Beh, Zelani, il premio Hugo secondo me ne ha presi pochi, perché se ne meritava veramente tanti. Ed è un bel modo, come lui stesso spesso finisce, lui c'ha questo vezzo di, come si dice nel cinema, forare la quarta parola, la quarta parete. Cioè a un certo punto, sul più bello, quando sta per finire, si rivolge direttamente, molte storie sono raccontate in prima persona, e lui si rivolge direttamente al lettore e spesso conclude con "e questo è un bel modo per concludere una storia".
Ascolta Massimo, una domanda. Prima hai citato Matteson con Io sono leggenda.
Sì.
Delle tre emanazioni, diciamo, trasposizioni sul grande schermo che ha avuto, tralasciando quella del 64, che è quella con Vincent Price, che fra parentesi l'ho sempre sentita nominare ma non l'ho mai vista, che tra l'altro era anche ambientata a Roma, all'Eur, se non sbaglio. Io mi ricordo praticamente le due, diciamo, quella del 71, quella sì, con Charlton Heston, sì, che era...
E poi quella con il Negretto.
Con Will Smith.
Esatto, con Will Smith.
Te delle due?
Io preferisco la prima.
Quella di Charlton Heston.
Sì.
Che per assurdo, sì, secondo me, era forse quella meno fedele, però per assurdo era quella che riusciva però a trasmettere di più il pathos del romanzo.
Sì, come dicevamo all'inizio, ci sono delle forme di racconto che, anche non essendo pienamente convincenti da un punto di vista razionale, no? Se provi a mettere assieme i fili della trama, eccetera, eccetera, però ti prendono. Uh-huh. E in molte altre situazioni in cui magari c'è una regia più attenta, c'è una storia più coerente, che però non riescono ad avvincere, non riescono a tirar fuori il lato emozionale. Ecco, devo dire, la versione con Will Smith onestamente a me non è piaciuta proprio.
Era molto patinata, passami il termine.
Eh sì, poi anche lui, insomma, c'ha questo personaggio...
Sì, molto sopra le righe, molto sì, gigione, diciamo.
Che in alcuni casi è estremamente piacevole. Io ho un bellissimo ricordo, per esempio, di un film maccio, che è Wild West. Esatto, quello, diciamocelo, insomma, che effettivamente... Però, ecco, per esempio, lì a me è piaciuto assai, complessivamente, l'interpretazione.
Ma anche se vuoi in quel film, praticamente in Independence Day, dove faceva quella parte spacconissima, però bella anche,
sì,
se vuoi.
Sì, appunto, quello, ci sono alcune cose che vanno, in altre no, e devo dire che in questo caso la versione con Charlton Heston, pur essendo un po' più frammentaria, pur essendo, come dicevi tu, meno fedele, eccetera eccetera, è un film che si fa guardare, sì, e che tutto sommato è interessante. O sono gusti personali,
No, ma assolutamente, ovviamente. Noi diciamo che, anzi, se poi vogliamo, come dire, stimolare la discussione con i nostri ascoltatori, per l'amor del cielo, cioè, sono liberissimi di intervenire e di discutere con noi. Cioè,
assolutamente sì, e appunto di capire che poi queste non hanno nessuna pretesa di essere delle... cioè non c'è nessuna pretesa di dare un giudizio oggettivo quando si arriva a dire ti piace o non ti piace un film, è evidentemente un fatto di carattere personale. Viceversa, appunto, spero che nel racconto di queste diverse modalità con cui è stato interpretato il concetto in generale di essere soprannaturale che si nutre dell'energia altrui, La fantascienza ha dimostrato intorno a questo tema grandissima fantasia, molti autori eccellenti vi si sono misurati, e quindi anche questo è un tema che potrebbe dar luogo a una bella estate di letture appunto tematiche, senza tema di annoiarsi, perché poi ognuno dei racconti e dei romanzi citati da un punto di vista lievemente differente e consente di vivere l'esperienza della saga senza tornare alla famosa saga dei vampiri che abbiamo citato, senza citarla all'inizio della puntata. Adesso ci attireremo le ire funeste dei moltissimi ascoltatori a cui piace legittimamente anche quella saga lì.
Infatti, che però noi non nomineremo mai.
No, non la nominiamo, io non me la ricordo e non faccio nessuno sforzo per ricordare.
Io mi sembra che ho un vuoto di memoria istantaneo.
Sì, è capitato, sì, purtroppo, capita.
Va bene, per questa puntata è tutto, direi ti ringraziamo come al solito, Max, e ci risentiamo quanto prima.
Grazie, alla prossima, siamo qui a velocità ultraluce, quindi dovrete solo inseguirmi un po', ma io ci sono.
Ciao Massimo.
Ciao.
Fantascientificast lo trovate su fantascientificast.it e su QWERTY.it, che è il network di cui Fantascientificast fa parte. Ci potete scrivere su Facebook, ci potete scrivere su Twitter @fantascicast e ci potete mandare delle mail a redazione @fantascientificast.it. Ricordiamo anche l'ultima produzione QWERTY, che si chiama Senza rossetto nella cabina elettorale. È un progetto per ora fatto di 4 puntate. Ogni puntata è un racconto scritto da un'autrice italiana eletto da lei. Sono quindi molto personali, sono molto particolari, sono molto belli.
Per stasera è tutto.
Dal ponte di comando, Claudio Serena,
Omar Serafini
e Matteo Mantovanelli. Buon viaggio interstellare.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.